Siamo collegati con Franco Berardi, che qualche giorno fa ha fatto uscire un articolo in qualche modo in controtendenza rispetto a tanta parte della pubblicistica che ha segnato e continua a segnare, vi dicevamo poco fa, che ancora oggi le prime pagine dei giornali, gli approfondimenti dei giornali, Stampa e Corriere, per esempio, dedicano ancora grandissima attenzione alla vicenda di Andreas Lubitz. Buongiorno Franco.
Buongiorno, buon mattino.
Senti un po', ci vuoi raccontare un po' che cosa hai scritto in questo articolo, che a noi è sembrato molto, molto interessante, perché in qualche modo capovolgeva il punto di vista con il quale finora è stata esaminata questa questione?
Ma io non sono un esperto di pilotaggio d'aerei, non sono in grado di dire nessuna verità a proposito di quello che è successo nell'Airbus della Lufthansa, quindi la mia è semplicemente una interpretazione dello stato d'animo in cui si trovava probabilmente Andreas Lubitz, questo giovinotto che sembra abbia deciso di andare a sfracellare se stesso e altre 150 persone contro una parete delle montagne alpine. Una interpretazione di cosa? Una interpretazione, quella che io propongo, è una visione della condizione psichica, esistenziale della generazione precaria, di quella che potremmo chiamare in un senso molto vasto la generazione precaria. Precaria non solo nel senso che le condizioni di lavoro sono sempre più improbabili ed incerte, il salario sempre più basso, il carico di lavoro sempre più alto e così via, ma precaria soprattutto perché il rapporto fra il corpo, la realtà esistenziale di ogni individuo, di ogni lavoratore, di ogni giovane e la realtà che lo circonda è un rapporto che diventa totalmente fragile nel momento in cui la maggior parte del nostro tempo di comunicazione è dedicato non al corpo dell'altro, ma a uno schermo, a dei segni, a dei fantasmi. E nel momento in cui il nostro rapporto sociale con gli altri diventa sempre di più competitivo, aggressivo, caratterizzato dalla paura o dalla competizione. Ecco, il regno della competizione, quello nel quale ormai da decenni siamo stati catapultati, è un regno che produce sofferenza psichica, solitudine e alla fine suicidio. Perché una cosa che ci dicono pochissimo è che nel mondo intero il numero di persone che decide di farla finita è cresciuto in modo incredibile, per la precisione del 60%, nel corso degli ultimi 40 anni. Negli ultimi 40 anni in moltissimi, quasi tutti i paesi del mondo, il tasso di suicidio ha avuto una straordinaria impennata. E come mai gli ultimi 40 anni? Cosa è successo negli ultimi 40 anni? Beh, la risposta è semplice. Gli ultimi 40 anni sono gli anni del neoliberismo, cioè sono gli anni in cui ogni essere umano considera gli altri esseri umani come dei nemici, come dei concorrenti, come dei potenziali ladri della sua sopravvivenza, e sono anche, bisogna dirlo, gli anni in cui non esiste più comunicazione tra corpi, ma solo comunicazione tra fantasmi. Ecco, probabilmente questo scava un abisso di solitudine e di panico e di depressione nella dimensione psichica di ogni essere umano. Questo è quello che io ho detto, questo non spiega naturalmente quel che è accaduto nella cabina di pilotaggio, spiega però forse il retroscena che non riguarda alcuni casi isolati, ma che riguarda la grande maggioranza della generazione precaria.
Ecco, quello che mi ha colpito leggendo il tuo articolo è stato, come dire, qualche cosa che rifletteva in me l'immagine di quello che tanti giornali hanno proposto, la contrapposizione giocata poi sull'immagine, sulle testimonianze, su nulla di realmente concreto che non un po' di chiacchiere giornalistiche tra il pilota presunto suicida ed assassino, introverso, represso, che si sente inadeguato, che cerca di corrispondere ad un'immagine ma forse non ce la fa, e invece il pilota, il comandante, positivo, allegro, comunicativo, simpatico, efficiente, padre di due figli, insomma l'uomo perfetto, l'uomo della pubblicità. E in uno dei passaggi del tuo articolo si parla proprio di questo, del nostro essere costantemente inadeguati rispetto ai modelli che ci vengono proposti ed imposti. Cioè nessuno di noi può essere come nella pubblicità, ma proprio per questo motivo tutti siamo sempre, come dire, un attimo fuori da quello che potrebbe essere considerato il canone.
Ma in quelle che sono le condizioni di sopravvivenza, di lavoro, di salario del nostro tempo, essere depressi o anche semplicemente essere malinconici è un pericolo, e dunque si tratta di essere sempre il più aggressivi e brillanti possibile. Beh, qualsiasi psicologo ci dirà che nel momento in cui la felicità diventa una specie di obbligo professionale, possiamo stare certi del fatto che l'infelicità e la paura cresceranno. Questo, accanto alla condizione precaria, dobbiamo tenere conto del fatto che la pubblicità che ci circonda e ci bombarda in ogni momento è soprattutto suggerimento del modello giusto, il modello giusto al quale noi non riusciremo mai a conformarci. Ecco, questo, ripeto, è semplicemente un tentativo di cogliere degli elementi della condizione precaria, non una spiegazione di quel che è accaduto là dentro.
Infatti, a proposito, cioè parlando del cogliere vari aspetti della vicenda, mi ricordo di aver letto nel tuo articolo questo riferimento a come viene interpretato questo avvenimento, e l'interpretazione stessa che non dovrebbe andare o non necessariamente deve andare nella direzione di un complotto, vuoi dire qualcosa in più su questo aspetto?
Ma diciamo, io capisco che molto spesso le informazioni che ci dà la stampa, che ci danno le autorità, sono false, lo so da tanto tempo, e so anche che è necessario, giusto ed opportuno ristabilire quel tanto di verità che noi siamo in grado di ristabilire, però bisogna fare attenzione, molto spesso questo rischia di indurre un atteggiamento piuttosto paranoico, quello secondo cui tutto ciò che ci viene presentato è falso, dobbiamo scoprire la verità, ma talvolta la verità è così chiara, è così evidente in ciò che ci viene detto, si tratta di interpretarla. Io non sento affatto a credere che Andreas Lubitz abbia deciso di uccidersi e abbia deciso di fare la spaventosa azione di strage che ha compiuto, ma non è il primo ventenne che fa una cosa di questo genere. La politica del nostro tempo, la grande politica del nostro tempo, è piena almeno dall'11 settembre del 2001, gli atti politici più significativi dell'ultimo quindicennio sono suicidi di ventenni. La distruzione delle Towers l'11 settembre, certo, è un massacro, è l'uccisione di 3.000 persone che stavano là dentro, ma questo viene dopo, prima di tutto è un suicidio, è la decisione nell'intima percezione di quei 19 giovani arabi che hanno compiuto quella azione. È prima di tutto un suicidio, noi non dobbiamo, la sicurezza viene dopo, la prima cosa che dovrebbe venire è comprensione, interpretazione, analisi e possibilmente proposta di trasformazione a partire da questa fenomenologia gigantesca, dilagante del sentimento suicidario. E poi mi viene da dire, ma forse il suicidio è iscritto proprio nel DNA della società contemporanea del capitalismo finanziario? A cosa stiamo assistendo noi su scala globale? Alla distruzione sistematica dell'ambiente, della società, delle forme di vita quotidiana. Il capitalismo finanziario è questo, è il suicidio dell'umanità.
Direi che con questo possiamo, come dire, chiudere questa nostra diretta con, come dire, una proposta ovviamente di riflessione aperta a chi ci sta ascoltando, ma anche con l'auspicio di essere riusciti a gettare uno sguardo un po' meno banale e banalizzante in una vicenda in cui si sta trasformando in una sorta di voyeurismo generalizzato, no? In cui il poco che si sa della vita di questo giovane pilota viene passato allo scandaglio proprio per evitare invece di guardare quella che è l'evidenza e che è la condizione delle relazioni sociali in Europa, in Occidente, ma in realtà poi in tutto il mondo, oramai globalizzato e uniformato. Ti ringrazio molto per il tuo contributo.
Ma grazie a noi, a risentirci. Grazie. Buona giornata.
Ciao.
Ciao.